si messo la via.
Buonasera, sei tornato a scuola, buon anno a tutti. Nell'ultimo itinerario dell'anno 2006 che abbiamo archiviato, abbiamo visitato la penisola di Mani, vi ricordate, del Peloponneso, uno dei territori più affascinanti dell'Ellade. Ora, questa sera noi riprendiamo il nostro viaggio e quindi per riprendere il nostro viaggio dobbiamo tirare le fila un po'. Dalla penisola di Mani abbiamo fatto rotta verso est, abbiamo doppiato le isole Cicladi, abbiamo attraversato tutto il mare Egeo, e siamo approdati nel continente asiatico, sulle coste della Ionia, in una polis che si chiama Mileto e che Erodoto, nel testo delle storie, cita ben 50 volte. Noi siamo approdati a Mileto perché vogliamo andare oltre le citazioni di Erodoto. Siamo arrivati a Mileto via mare, proprio nel senso metaforico del termine, vale a dire sulla scia di questa importante parola chiave con la quale abbiamo chiuso l'anno 2006. Sulla parola mare abbiamo imbastito una significativa riflessione prima della pausa natalizia. E il mare, allude Erodoto, ha ispirato alle poetesse e poeti lirici orfici un tema molto interessante, un tema molto importante, di cui dobbiamo seguire lo sviluppo. Qual è questo tema? È il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, così lo chiamano le addette ai lavori e gli addetti ai lavori. L'armonia misteriosa dei contrari. E noi viviamo in un laboratorio dove questo concetto è presente, quello della nostra vita. Erodoto nelle storie utilizza centinaia di volte la parola mare, ricordate, no? Usando, come sappiamo, tre termini diversi. Erodoto utilizza il termine pelagos, quando il mare fa pensare al cielo, alla superficie navigabile, allo specchio della luce, del bene, della vita, dell'immortalità. Utilizza il termine talassa quando il mare fa pensare all'abisso in cui si naufraga, al baratro delle tenebre, alla voragine del male, alla sete della morte. E usa il termine pontos quando il mare diventa la metafora di qualcosa che unisce, di qualcosa che facilita la comunicazione. I primi due termini, pelagos e talassa, nominano e rappresentano il mare come sede del contrasto, mentre il termine pontos permette di riflettere sul fatto che proprio in concomitanza con l'idea del contrasto si tende a configurare il concetto dell'armonia. Ora, questa idea noi la capiremo meglio quando fra qualche settimana incontreremo un certo Pitagora di Samo, che però vive in esilio nella Magna Grecia. La parola mare, pelagos, talassa, pontos, va ad arricchire, è andata ad arricchire, il catalogo che si va formando, strada facendo, della sapienza poetica orfica, insieme alle parole albero, poesia, perfezione, maschera, statua, prosopopea. Beh, questo catalogo lo stiamo imparando a memoria. Il mare viene considerato per sua natura, da principio, in origine, l'oggetto in cui i contrari si armonizzano, a cominciare dalla contraddizione, dalla poria, per dirla in greco, più evidente. L'acqua del mare è salmastra, fa pensare alla morte, eppure il mare pullula di vita. Il mare raccoglie tutte le acque e, allude Erodoto, dall'acqua traggono principio e alimento tutte le cose. E un Dio detiene l'archè, il principio di tutte le acque. Guardate, poi la scienza su questo concetto ha costruito molte cose che tutti sapete, no? È chiaro, la vita viene dall'acqua, non è che l'abbiamo scoperto l'altro giorno, e qui 2500 anni fa questa idea è già chiara, no? Nella testa di chi sta riflettendo, no? Di chi sta pensando. L'acqua è il principio inafferrabile di tutte le cose, ed è proprio per questo motivo che, allude Erodoto facendo tesoro della riflessione allegorica delle poetesse e dei poeti lirici dell'età chiara della storia, le persone spesso danno le spalle alla sicura terraferma per avventurarsi nel mare, verso l'ignoto, rischiando anche il naufragio. Ma perché? Ma solo facendo così si può raggiungere un nuovo porto, allude Erodoto, e incominciare un'altra navigazione del pensiero, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra ancora. Bisogna rischiare il naufragio. Le nostre navigazioni del pensiero sono, secondo la natura del nostro percorso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E a proposito della parola chiave mare e delle metafore a cui il mare ci fa pensare, non si può fare a meno di proporre la lettura o la rilettura di un romanzo che si intitola Il postino di Neruda, pubblicato nel 1985, e scritto da Antonio Scarneta, scrittore nato nel 1940 ad Antofagasta, in Cile. Antonio Scarneta è uno di quegli intellettuali che è riuscito a sopravvivere alla carneficina del golpe cileno del 1973. Il protagonista di questo libro è un giovane ex pescatore di Sant'Antonio in Cile che si chiama Mario Jiménez, il quale viene nominato postino dello sperduto villaggio di Isla Negra con l'incarico di recapitare la posta al solo individuo che riceve corrispondenza in un luogo così dimenticato da tutti, da Dio e dagli uomini, come si suol dire, il poeta, il grande poeta Pablo Neruda. Tra queste due persone, che sono diversissime per cultura, per educazione, ma attratti da una reciproca simpatia, nasce un'inattesa complicità che dura solo una breve ma intensa stagione e che lascerà il segno di una profonda amicizia. Il testo di questo romanzo è insieme allegro e malinconico, comico e triste, ma non è mai sopraffatto dalla tristezza. Abbiamo preso in considerazione il postino di Neruda perché il vero protagonista di questo racconto non è né Mario, né il piccolo Mario, né tantomeno il grande Pablo. E chi è il protagonista di questo racconto? Il protagonista di questo racconto è la poesia. È la sapienza poetica con la sua capacità di proporre metafore. Questo è un romanzo sull'importanza del testo allegorico, della metafora, sarebbe piaciuto molto ad Erodoto. I due personaggi da romanzo, quindi Pablo e Mario, rimandano alla sapienza poetica orfica, è per quello che questo romanzo sta su questo itinerario. Pablo, il poeta famoso, dovrebbe rappresentare Orfeo o Apollo, e Mario, il vero talento poetico in realtà, dovrebbe rappresentare Dioniso, ma lo scrittore è molto abile a far emergere in entrambi i personaggi, di volta in volta, la figura di Orfeo o Apollo, con la sua razionalità, l'armonia, l'euritmia, e quello di Dioniso, con l'istinto, la passionalità, il desiderio, l'esaltazione, la sofferenza. E i due personaggi rappresentano bene il concetto orfico dell'armonia misteriosa dei contrari, che trova nel mare, che è presente in questo romanzo, Pelagos, Thalassa, Pontos, la sua immagine. E da questo romanzo è stato fatto anche un film, che forse avete visto, è stato l'ultimo film recitato da un attore, Massimo Troisi, che tutti ricordate, con grande maestria. Beh, leggiamo due pagine dal Postino di Neruda. Cresciuto tra pescatori, il giovane Mario Jiménez non sospettava che nella posta di quel giorno ci sarebbe stato un amo con cui avrebbe catturato il poeta. Appena gli ebbe consegnato il pacco, il poeta individuò con meridiana precisione una lettera che si diede a lacerare sotto i suoi occhi. Quella condotta inedita, incompatibile con la serenità e la discrezione del bate, incoraggiò il postino ad avviare un interrogatorio e, perché non dirlo, un'amicizia. Perché apre quella lettera prima delle altre? Perché viene dalla Svezia. E cosa ha di speciale la Svezia a parte le svedesi? Anche se possedeva un paio di passe inamovibili, Pablo Neruda non riuscì a tenerle ferme. Il premio Nobel per la letteratura, figliolo. Glielo daranno? Se me lo danno non lo rifiuto. E quanti soldi sono? Il poeta, che era già arrivato al nocciolo della missiva, disse senza enfasi: 150.250 dollari e 50 centesimi, pensò Mario, ma il suo istinto le prese di docile impertinenza e domandò invece nella maniera più gentile: e allora? Le danno il premio Nobel? Può darsi, ma quest'anno ci sono candidati con maggiori probabilità. Perché? Perché hanno scritto grandi opere. E le altre lettere? Le leggerò dopo, sospirò il padre. Ah. Mario, che presentiva la fine del dialogo, fu preso da un'inquietudine così assoluta di fronte all'incombente assenza, quella del suo prediletto ed unico cliente, che costrinse il poeta a domandargli: che cosa stai pensando? A quello che diranno le altre lettere. Saranno d'amore? Il robusto vate tossì. Guarda che io sono sposato, che non ti senta Matilde. Scusi, non parlo. Neruda si frugò in tasca e ne trasse un biglietto del rosso più che regolare. Il postino disse grazie, angosciato non tanto per la somma, quanto per l'imminente congedo. Quella stessa tristezza parve immobilizzarlo al punto da allarmare il poeta, che si accinse a rientrare e che non poté fare a meno di interessarsi a una staticità così ostinata. Che ti succede, Don Pablo? Te ne stai lì, ritto come un palo. Mario torse il collo e cercò gli occhi del poeta dal basso. Inchiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scacchi? Più quieto di un gatto di porcellana? Neruda abbandonò la maniglia del portone e si accarezzò il mento. Mario Jiménez, oltre a odi elementari, ho scritto libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponga a questo tipo di paragoni e metafore. Don Pablo? Metafore, diamine! E cosa sarebbero? Il poeta posò una mano sulla spalla del ragazzo. Per spiegarcelo più o meno confusamente, sono modi di dire una cosa paragonandola con un'altra. Mi faccio un esempio. Neruda guardò l'orologio e sospirò. Beh, quando dici che il cielo sta piangendo, che cosa vuoi dire? Semplice, che sta piovendo, no? Ebbene, questa è una metafora. E per te, perché se una cosa così semplice ha un nome così complicato? Perché gli uomini non hanno nulla a che vedere con la semplicità e la complessità delle cose. Secondo la tua teoria, una cosa piccola che vola non dovrebbe avere un nome lungo come farfalla. Pensa che elefante ha lo stesso numero di lettere di farfalla ed è molto più grande e non vola, concluse Neruda esausto. Con un ultimo scampolo di energia gli indicò la rotta per la caletta, ma il postino ebbe la baldanza di dire: cacchio, come mi piacerebbe essere poeta. Signor mio, in Cile sono tutti poeti. È più originale che continui a fare il postino. Almeno cammini molto e non ingrassi. In Cile noi poeti siamo tutti obesi. Neruda impugnò di nuovo la maniglia della porta e si accingeva a entrare quando Mario, guardando il volo di un uccello invisibile, disse: «Però se fossi poeta potrei dire quello che voglio». «E cos'è che vuoi dire?» «Il problema è proprio questo, siccome non sono poeta non lo so dire». Il vate aggrottò le sopracciglia. «Mario, Don Pablo, sto per salutarti e chiudere la porta». «Sì, Don Pablo, a domani, a domani». Neruda abbassò gli occhi sul resto delle lettere e poi socchiuse il portone. Il postino studiava le nuvole con le braccia incrociate sul petto. Gli si accostò e gli batté sulla spalla con un dito. Senza mutare posizione, il ragazzo rimase a guardarlo. «Ho riaperto perché sospettavo che tu fossi ancora qui». «E che stavo pensando?» Neruda strinse tra le dita il gomito del postino e lo condusse con fermezza fino al lampione a cui aveva appoggiato la bicicletta. «E per pensare, rimani fermo? Se vuoi diventare poeta, comincia a pensare camminando, o sei come John Wayne che non riusciva a camminare e a masticare una gomma nello stesso tempo. Ora te ne vai alla saletta pedalando lungo la spiaggia, mentre osservi il movimento del mare, puoi metterti a inventare metafore. Mi faccio un esempio. Ascolta questa poesia. Qui nell'isola il mare è quanto mare. Esce da sé a ogni istante, dice di sì, di no, di no. Dice di sì, in azzurro, in schiuma, in galoppo. Dice di no, di no. Non può stare tranquillo. Mi chiamo mare, ripete appiccicandosi a una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, di sette tigre verdi, di sette cani verdi, di sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Fece una pausa soddisfatto. Che te ne pare? Strano, strano. Sei un critico severo. No, Don Pablo, non è la poesia che è strana. Strana è come io mi sentivo mentre lei recitava la poesia. Mio caro Mario, vedi di svegliarti un po', perché non posso passare tutta la mattina ad ascoltare le sue chiacchiere. Come posso spiegarmi? Quando lei recitava la poesia, le parole andavano di qua e di là, come il mare allora. Sì, ecco, si muovevano come il mare, e questo è il ritmo. E mi sentivo strano, perché con tutto quel movimento mi veniva il mal di mare. Il mal di mare. Certo, ero come una barca cullata dalle sue parole. Le palpebre del poeta si scrollarono lentamente, come una barca cullata dalle mie parole. Sicuro. Lo sai che cosa hai fatto, Mario? Che cosa? Una metafora. Però non vale, perché mi è venuta così, per caso. Non c'è immagine che non sia casuale, figliolo. Mario si portò la mano al cuore e cercò di controllare una prepotente palpitazione che gli era salita fino alla lingua e lottava per espogliergli dai denti. Arrestò il passo e, roteando un dito impertinente a pochi centimetri dal naso del suo illustre cliente, disse: «Lei crede che tutto il mondo, voglio dire tutto il mondo, con il vento, i mari, gli alberi, le montagne, il fuoco, gli alberi, le case, i deserti, le piogge, adesso puoi dire eccetera, gli eccetera, lei crede che il mondo intero sia la metafora di qualcosa?» Neruda spalancò la bocca e il suo mento robusto parve staccarsi dal fondo. «È una stronzata quello che ho detto, Don Pablo». «No, davvero no. Però ha fatto una faccia così strana». «No, il fatto è che mi sono messo a pensare». Spaventò con un gesto della mano un insetto immaginario. Si tirò sui pantaloni molli e, trafiggendo col dito al petto del giovane, disse: «Senti, Mario, facciamo un patto. Adesso me ne vado in cucina, mi preparo un omelette di aspirine per meditare sulla tua domanda e domani ti do il mio parere». «Sul serio, Don Pablo?» «Sul serio, sì, a domani». Tornò verso casa e, giunto sulla soglia, si appoggiò alla porta e incrociò pazientemente le braccia. «Non entra?» gli gridò Mario. «Ah no, stavolta aspetto che tu te ne vada». Il postino scostò la bicicletta dal lampione, fece suonare giubilante il campanello e, con un sorriso tanto ampio da abbracciare poeta d'intorni, disse: «Arrivederci, Don Pablo, arrivederci, ragazzi». «Dite quindi anche voi un arrivederci a questo testo, perché magari se avete visto il film è una cosa, è un tipo di linguaggio, e il testo scritto è un'altra cosa, e permette quindi di gustare meglio il vero problema che propone questo romanzo, come avete capito, il problema, poi c'è anche una storia, naturalmente, c'è anche una storia di carattere politico, sociale, certamente, però evidentemente legato a questo problema c'è il problema della poesia, che è un problema politico, sociale, di trasformazione, di cambiamento, e di lì che passa il cambiamento, che passa la trasformazione.
Nella poesia.
E certamente. Continuate a leggere, la poesia salverà il mondo, diceva qualcuno che incontreremo per strada. Come?
Benigni.
Benigni è arrivato. È arrivato dopo. Anche Benigni, che ha la possibilità di avere un audience molto ampio, quindi utilizza molto bene quello. Chi per lui, questa è un'idea che c'è nella storia del pensiero e che va utilizzata. E quindi continuate magari da voi a leggerlo o a rileggerlo questo romanzo. Mentre eravamo in vacanza abbiamo raggiunto il porto di Mileto e in questa famosa polis abbiamo incontrato un personaggio con cui avevamo appuntamento. Questo personaggio si chiama Talete ed Erodoto nel testo delle storie lo cita 4 volte per mettere in evidenza la sua sapienza e le sue capacità tecniche. Talete è un ingegnere, quindi ha delle capacità tecniche. Abbiamo detto poc'anzi che dall'acqua traggono principio e alimento tutte le cose e un dio tiene l'archè, il principio, di tutte le acque. Talete condivide pienamente questo concetto e lo elabora. Questo concetto, che dall'acqua traggono principio e alimento tutte le cose, si sviluppa attraverso i filoni del movimento della sapienza poetica orfica, attraverso l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, e con Talete si esplicita attraverso una nuova disciplina, la fisica. Ed ecco che incontriamo subito la prima parola di quest'anno. Ci troviamo di fronte ad una parola significativa, la parola fisica. E questa parola ci indica anche qual è la direzione che deve prendere il nostro viaggio in questo nuovo anno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Questa parola oggi determina il nome di una disciplina molto importante. Una delle discipline più importanti, la fisica. La fisica è una scienza che indaga i fenomeni naturali e vuole formulare un sistema di leggi che permettano una conoscenza razionale più esatta possibile di questi fenomeni. La fisica contemporanea ha un campo di indagine molto preciso. Lo studio della materia, dell'energia e del loro rapporto, dei loro reciproci rapporti, del rapporto tra la materia e l'energia. E quindi un problema molto importante, voi capite, in questo momento storico. La fisica è la scienza che tratta del comportamento delle cose nello spazio e delle loro modificazioni nel tempo. Possiamo dire come ci suggeriscono gli studiosi che il cammino di questa disciplina, che si chiama fisica, inizia da Mileto, inizia dalla scuola fondata da Talete. Quindi è un cammino lungo, non lunghissimo, perché 2500 anni non sono molti. Dei fatti, delle situazioni, della struttura che riguarda la scuola di Talete a Mileto, noi non sappiamo nulla di certo. Conosciamo però la cosa fondamentale. Che cosa conosciamo? L'intuizione di Talete, su cui si basa la scuola di Mileto. Talete pensa che il principio di tutte le cose, quello che in greco si chiama l'archè, vada ricercato non nel soprannaturale, non nell'ultraterreno, non nel mitico, bensì nei fenomeni della natura. Questa è l'intuizione fondamentale. Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato non nelle grandi immagini mitiche create dalla fantasia delle poetesse, dei poeti nel tempo degli albori, ma bensì attraverso l'analisi dei dati materiali forniti dall'esperienza. E in greco, ecco un'altra parola, il termine esperienza corrisponde alla parola empeiria, da cui deriva il termine empirico, lo conoscete, no? È empirico ciò che deriva dall'esperienza. E Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato attraverso lo studio empirico dei fenomeni naturali. E la parola chiave fisica è strettamente legata al termine natura. Perché? Per il semplice motivo, per il semplice fatto che in greco la parola natura si traduce physis, e quindi c'è un'identità tra le due cose. Physis, la natura. Periphiseos, sulla natura, intorno alla natura. Tutte le opere di questo che incontreremo ora per un po' di tempo si intitolano così, Periphiseos, sulla natura, e sono dei poemi. Attenzione a questa affermazione. Guardate sul punto 1, qual è la prima parola che vi viene in mente pensando alla parola fisica? Scrivetela, potete anche spiegare e precisare con quattro parole la vostra scelta. Beh, noi abbiamo già citato alcune parole chiave legate alla parola fisica, come materia, energia, disciplina scolastica. Qualcuno avrà studiato la fisica, avrà dei ricordi, ricorderà le leggi a memoria, le leggi della fisica, un corpo immerso nell'acqua, nel cielo, vengono in mente tutte queste cose. La parola esperimento, dietro alla parola fisica possono venire in mente certamente tante parole, coraggio. Quale direzione prende? Il movimento della sapienza poetica orfica con Talete? Attenzione, perché dobbiamo farci questa domanda a questo punto. E inoltre, si può ancora parlare di sapienza poetica nel momento in cui prende campo lo studio empirico dei fenomeni naturali? Sembrano in contraddizione le due cose, no? E c'è ancora posto per la poesia, no? Per la forma poetica. Guardate, prima di rispondere a queste domande, che sono belle domande, no? Nella storia del pensiero umano, dobbiamo riflettere sul fatto che siamo sbarcati sulle coste dell'Anatolia, sulla costa Egea dell'odierna Turchia, e dobbiamo concentrare la nostra attenzione su altre due domande che ci portano a fare un ragionamento, una riflessione necessaria. Perché e come le polis greche compaiono e progrediscono sulla costa asiatica, dove non siamo propriamente in Grecia, ma sulla costa dell'Anatolia, 2500 anni fa, tanto che allora la Grecia era lì. Noi sappiamo che la penisola della Grecia viene invasa dal popolo indoeuropeo degli Achei, che provengono dal nord-est, intorno al 2000 avanti Cristo. Gli Achei conquistano l'isola di Creta, sapete dov'è, ed essendo culturalmente più arretrati subiscono l'influenza di questa raffinata civiltà che viene chiamata minoica dal mitico personaggio di Minosse. Quante leggende, quanti racconti mitici sono legati a questo personaggio, li abbiamo studiati in questo anno, in questi anni, le leggende legate alla civiltà cretese. E ce lo fa presente anche Erodoto nel testo delle storie, questo personaggio. Guardate, a questo proposito noi non possiamo non cogliere l'occasione, approfittando della figura di Minosse citato nel testo delle storie di Erodoto, per aprire brevemente una parentesi sulla consapevolezza che ha Erodoto, che viene considerato il primo antropologo della storia della cultura, la consapevolezza che ha Erodoto della distinzione tra gli avvenimenti e i miti. Erodoto nel testo delle storie comunica che Minosse appartiene ad un tempo leggendario, non all'età degli uomini, ma all'età dei miti. Quindi è chiaro che la lezione di Talete è entrata, no, nella testa di Erodoto. Erodoto nel testo delle storie comunica che Minosse quindi appartiene al tempo della leggenda, non al tempo della storia. E questo è uno dei punti nell'opera di Erodoto dove lo scrittore allude alla distinzione tra racconto mitico e narrazione storica. Leggiamo che cosa scrive Erodoto nel libro terzo al capitolo 122 delle storie. Infatti Policrate è il primo dei greci, che noi conosciamo, che abbia concepito il disegno di dominare sul mare, senza contare naturalmente Minosse di Cnosso e qualche altro che prima di lui regnò sul mare. Ma dell'epoca cosiddetta degli uomini, e questo per dire che Minosse appartiene all'età dei miti, quindi dell'epoca cosiddetta degli uomini, fu Policrate il primo. Minosse, anche se il primo, appartiene all'età dei miti e aveva buone speranze di estendere il proprio impero sulla Ionia e sulle isole. Minosse, quindi il mitico re di Creta, è, secondo la leggenda, figlio di Zeus e di una fanciulla che si chiama Europa, di cui molti di voi sanno tutto o quasi, eh? Sappiamo che Zeus rapisce e seduce Europa trasformandosi in un bellissimo toro bianco e difatti il mito del toro, di questo animale formidabile, è presente nel bacino del Mediterraneo e continua ad esserci, no? Sotto forma di simboli. Secondo la tradizione più diffusa, Minosse diventa re di Creta a danno dei fratelli Radamanto e Sarpedonte, e anche Erodoto ricorda questa tradizione leggendaria nella sua opera. Beh, leggiamo nel primo libro delle storie, al capitolo 173, essendo venuti a contesa in Creta i figli di Europa, Sarpedonte e Minosse, per il potere, Minosse, che nella lotta era rimasto vincitore, cacciò dal paese Sarpedonte i suoi fautori. Secondo, vedete, il racconto mitico, Minosse chiede a Poseidone, il dio del mare, di far emergere dall'abisso un toro, dall'abisso, vedete, anche lì siamo nel mare, il mare continua, le metafore del mare continuano ad essere presenti, promettendo di sacrificarla agli dèi, Toro e delfino, abbiamo lasciato il delfino, ma sono due simboli, di sacrificare gli dèi per consacrare il suo potere a Creta. Ma il toro emerso dall'abisso è così bello. Agli occhi di Minosse, anche lui ha preso tutto da sua madre, Europa, che ama i tori, che vuole tenere per sé lo stupendo animale. Ma questo fatto attira su Minosse la vendetta di Poseidone. Il dio del mare, quindi, gioca un brutto tiro a Minosse. Ispira a Pasifae, cioè la sposa di Minosse, un'irresistibile passione per il toro. E Pasifae si accoppia con il toro e nasce un mostro, il Minotauro. Un mostro dal corpo umano e dalla testa taurina. Minosse rinchiude il Minotauro dentro un edificio costruito apposta, il labirinto, progettato e costruito da Dedalo. Dedalo e suo figlio Icaro, li conoscete, no? Sintetizziamo queste leggende che tutti conosciamo, anch'essi sono poi prigionieri, imprigionati nel labirinto perché non ne rivelino i segreti. come narra un filone della leggenda, poi cercheranno di fuggire, lo sapete, volando senza successo, il famoso volo di Icaro. Il Minotauro è un mostro feroce che si nutre di carne umana. Ora, per vendicare la morte del figlio Androgeo, di cui erano responsabili gli Ateniesi, Minosse dichiara guerra ad Atene, la sconfigge e impone agli Ateniesi un tributo di vittime umane. Ogni anno un certo numero di fanciulle ateniesi dovevano essere date in pasto al Minotauro, che amava la grande terra. Qui si innesta il ciclo dei racconti sul mitico eroe attico Teseo, no? Che con l'aiuto di Arianna, il filo di Arianna, penetra nel labirinto e uccide il mostro. Ora, secondo una diversa tradizione, Minosse invece fu un re di proverbiale saggezza, diede ai cretesi le prime leggi dettate da Zeus stesso, è una specie di Mosè questo Minosse, e fu fatto giudice supremo dei morti, difatti, no? Nell'Ade, ecco, Minosse ha questo ruolo, è il giudice che dice dove dobbiamo andare, in quale reparto dobbiamo andare. Erodoto nella sua opera, nel libro settimo, nella terza citazione che fa su di lui, ricorda la morte di Minosse, che è avvenuta in Sicilia. Il corpo di Minosse, secondo il mito, giace nei pressi di Agrigento, quindi vedete c'è un innesto poi nella Magna Grecia, ed ecco che l'eredità cretese, l'eredità dei racconti minoici, interpretati dalla sapienza poetica orfica, sbarca nella Magna Grecia. Ma leggiamo dal settimo libro delle storie, dal capitolo 170, che cosa ci racconta Erodoto. Si racconta infatti che Minosse, giunto in Sicania, che ora si chiama Sicilia, ci dice Erodoto, alla ricerca di Dedalo, vi ferì di morte violenta. Secondo il mito, Minosse sarebbe stato ucciso dalle figlie di Cocalo, re di Camice, che non volevano fosse consegnato Dedalo. Ora, passato un po' di tempo, per incitamento di un dio, tutti i cretesi in massa, eccetto quelli di Policne e di Preso, venuti con una grande flotta in Sicania, avrebbero assediato per 5 anni la città di Gamico. Sorgeva sopra un'erta roccia questa Gamico, più tardi ai piedi di Gamico fu fondata Agrigento, che ai miei tempi era abitata da agrigentini. Alla fine però, non riuscendo a conquistarla, né a rimanere più a lungo a lottare con la fame, se ne sarebbero andati abbandonando il campo. Ora, ma chiudiamo questa parentesi e torniamo agli Achei. Mettete gli occhi sul punto 2 del repertorio. Gli Achei a Creta si appropriano del concetto di città-palazzo. A Creta, come tutti sappiamo, ci sono due famose città-palazzo, Cnosso e Festo. E per saperne di più su questi due significativi siti, basta leggere quello che riportano le guide della Grecia o i siti della rete su internet. Dallo sviluppo del concetto della città-palazzo cretese nasce la cosiddetta polis micenea, la città-stato. Inoltre, gli Achei a Creta si appropriano naturalmente dell'idea del labirinto e lo portano con sé sul continente. Queste idee le portano con sé e le applicano. La parola chiave labirinto rimanda ad un catalogo di termini significativi: Dedalo, groviglio, intrico, intrigo, guastabuglio, ginepraio, meandro. Vi siete mai trovati in un labirinto? Scrivete 4 righe in proposito. Qualcuno dice che ci siamo nel labirinto. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, su questo punto abbiamo quadro molto ampio. Il concetto del labirinto, che comincia di lì e che poi ha avuto grande successo sempre, tuttora ce l'ha, e fa parte del catalogo della sapienza poetica orfica, è lì che lo dobbiamo piazzare, questo termine. Il concetto del labirinto viene elaborato dal movimento della sapienza poetica orfica, la quale ne trae una significativa metafora esistenziale, che ha prodotto nel tempo numerosissimi oggetti culturali. Il labirinto, secondo il movimento della sapienza poetica orfica, è una situazione che in un primo momento, vedete, produce l'angoscia dello smarrimento, l'affanno di aver perso l'orientamento, l'ansietà di non trovare la via d'uscita, no? Ma guardate, successivamente questa situazione induce l'essere umano a farsi delle domande e a cercare pazientemente con la ragione delle risposte, seppur parziali, per orientarsi e per riflettere. Prima cerchiamo disperatamente l'uscita, poi diciamo, se facciamo così non la troveremo mai, e allora ci fermiamo un momento e cominciamo a riflettere. Un esempio tipico in cui si può riscontrare questa situazione elaborata dal movimento della sapienza poetica orfica è il testo dell'Odissea. Odisseo, o Ulisse, se volete, Odisseo, non resiste alla tentazione di infilarsi in tutti i labirinti che incontra. Di fronte alla parola labirinto, noi non possiamo fare a meno di pensare a Franz. E chi è Franz? Di Franz nella storia della letteratura ce ne sono diversi, ma uno dei più famosi è Franz Kafka. Tutti lo avete sentito nominare. Scrittore contemporaneo, nato a Praga nel 1883, morto nei pressi di Vienna nel 1924. Franz Kafka si è preso cura di continuare a sviluppare il concetto del labirinto sulla scia della sapienza poetica orfica. Se volete fare un'escursione in un labirinto, seguendo il solco della sapienza poetica orfica, potete leggere o rileggere Il processo, eccolo qua, un romanzo che Kafka ha scritto dal 1914 al 1915 e che è stato pubblicato postumo nel 1925. Il protagonista di questo romanzo, Josef K, abbiamo c'è la sigla, Kafka lo indica con la sigla del suo cognome. Una mattina viene arrestato senza essere colpevole di alcun reato e senza sapere perché. Comincia per lui una lunga odissea, tanto per rimandare i labirinti antichi, una lunga odissea giudiziaria. Josef K diventa il simbolo di una condizione che non è solo storica, beh, c'è anche la premonizione degli orrori e del buio in cui la storia d'Europa una ventina d'anni dopo sarebbe precipitata con la seconda guerra mondiale. Kafka ha avuto la fortuna, tra virgolette, di morire prima. Perché dico così? Perché le sue sorelle sono morte ad Auschwitz, le sue due sorelle, quindi evidentemente. Ma soprattutto Josef K è il simbolo di una condizione esistenziale. L'essere umano vive in un labirinto, in una trappola universale ed eterna che lo attanaglia senza scampo. Ma guardate, la scrittura di Kafka, oltre ad essere spietata, è talmente lucida che costringe il lettore, la lettrice, il lettore a fare i conti consapevolmente con l'angoscia, con l'affanno, con l'ansietà. Quando leggiamo Kafka dobbiamo tenere ben presente che lui non ripiega mai sul pessimismo. Attenzione, Kafka non è uno scrittore pessimista. Il pessimismo è, secondo il suo modo di pensare, una sterile forma consolatoria, e lo scrive spesso. Gli esseri umani vivono in un labirinto, e un labirinto non è solo... non è un vicolo cieco, ed difatti non lo è. Ma è un complicato reticolato di vie che ha un'entrata e un'uscita. Attenti, il labirinto non è un vicolo cieco. Si entra da qualche parte e sappiamo che da qualche altra parte si esce. E quindi quando leggiamo Kafka, state attenti che c'è questa chiave di lettura che dobbiamo prendere in considerazione. La presa di coscienza di questo fatto tiene comunque in vita la speranza, anche oltre la morte. E questa idea la troviamo nel terribile e sibillino finale. Si è cominciato ad usare l'aggettivo kafkiano in questo caso, il finale del processo. Ora, di questo finale kafkiano ora non diciamo niente, perché chi non avesse letto questo testo che lo lega e che lo lega per conto suo, senza che nessuno vada a raccontare i particolari, si raccontano in linea generale le cose per invogliare alla lettura, ma poi il bello è... Quindi chi non avesse ancora letto questo romanzo deve scoprirlo personalmente. La persona è consapevole, allude Kafka, che il labirinto ha un'entrata e ha un'uscita. E a che cosa corrispondono? Ebbene, la vita corrispondono alla nascita e alla morte. La persona non ha memoria della nascita e della morte non sa né dove né quando. Come può la persona, allude Kafka ironico, vivere, non essere persa, se non in un labirinto? E meno male che c'è il labirinto. Perché il labirinto è un oggetto che ha un'entrata e un'uscita. Ed è un oggetto complicato, meno male che c'è il labirinto, dice Kafka con le sue opere. Se non ci fosse il labirinto, se non ci fosse il complicato reticolato di vie, allude Kafka, guardate, ci sarebbe una bella strada diritta e comoda che porterebbe direttamente dall'entrata all'uscita. Bella vita sarebbe quella. Banalissima. Meno male che c'è il labirinto. Dice Kafka ironico molto spesso. È lì che lui si consola, attenti. Le opere di Kafka non sono solo angoscianti, ma sono consolatorie anche, consolatorie nel senso della propulsione riflessiva che hanno per noi. Il labirinto, il complicato reticolato di vie, fa riflettere sul fatto che la vita abbia un senso riscontrabile nell'armonia misteriosa dei contrari. C'è l'angoscia, c'è l'affanno, c'è l'ansietà, sentimenti che Kafka sa descrivere con straordinaria lucidità. Perché? Ma perché c'è il sollievo, c'è la calma, c'è la serenità, saranno frammentari, ma ci sono. Leggiamo l'incipit, l'inizio, questo possiamo leggerlo, del processo di Franz Kafka, nella traduzione di Primo Levi, leggiamo fino a quando compare la parola labirinto e poi ci fermiamo, perché allora si entra nel labirinto e allora ognuno deve cavarsela di per sé. Qualcuno doveva aver calunniato Joseph Kafka, poiché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato. La cuoca della sua affittacamere, cioè della signora Grubach, che ogni mattino verso le 8 gli portava la prima colazione, quel giorno non venne. Era la prima volta che una cosa simile capitava. Kappa affittò un poco, col capo appoggiato al guanciale. Notò che la vecchietta sua di rimpettaia lo osservava con curiosità, per lei del tutto inconsueta. Ma poi, deluso ed affamato ad un tempo, si decise a suonare il campanello. Subito bussarono alla porta ed entrò un uomo che in quella casa Kappa non aveva mai visto prima. Era di corporatura snella ma robusta e portava un vestito nero e attillato che, come certi abiti da viaggio, era munito di varie pieghe, tasche, fibbie, bottoni e di una cintura, e che quindi aveva un aspetto particolarmente pratico, benché non si capisse bene che cosa dovesse servire. «Chi è lei?» chiese K, levandosi a sedere nel letto. Ma l'uomo eluse la domanda come se la sua venuta fosse una faccenda scontata e disse soltanto: «Lei ha suonato?» «Anna mi deve portare la colazione», disse K, che frattanto tentava di stabilire dapprima in silenzio e usando solo l'osservazione del ragionamento chi mai fosse quell'uomo. Costui, tuttavia, non si attardò ad esporsi ai suoi sguardi. Si volse alla porta e la socchiuse per dire a qualcuno che palesemente stava lì accanto: «Vuole che Anna gli porti la colazione». Ci fu nella camera accanto una risatina, senza che si potesse capire dal suono se essa venisse da una sola persona o da parecchie. L'intruso non poteva certo averne ricavato alcuna notizia che già non conoscesse prima. Tuttavia si rivolse a K e gli disse in tono ufficiale: «Non si può». «Che novità sono queste?» disse K. Saltò dal letto e si infilò rapidamente i pantaloni. «Voglio proprio vedere chi c'è là e che scuse troverà la signora Grubach per questa seccatura». Si era bensì accorto subito che non avrebbe dovuto dire quelle cose ad alta voce, perché in certo modo esse comportavano il riconoscimento di un diritto al controllo da parte del nuovo venuto. Ma lì per lì la cosa non gli parve importante. Comunque l'uomo la prese in questo senso, infatti disse: «Non preferisce restare qui? Non voglio né restare qui né parlare con lei finché lei non si sarà presentato». «Era per il suo bene», disse il nuovo venuto, ed aprì deliberatamente la porta. La camera accanto, in cui K entrò più lentamente di quanto avrebbe voluto, non gli apparve a prima vista molto diversa da come era stata la sera prima. Era il soggiorno della signora Grubach, un locale strapieno di mobili, tendaggi, porcellane e fotografie. A ben guardare, tutt'al più era adesso un po' più sgombro di prima, ma non era facile vederlo, perché una variazione c'era, sì, non trascurabile. Nella camera c'era un uomo, seduto con un libro in mano davanti alla finestra aperta. Alzò il capo e disse: «Lei avrebbe dovuto rimanere in camera sua». «Non glielo ha detto Franz?» «Sì, me lo ha detto». «Ebbene, lei che vuole?» disse K, guardando alternativamente la nuova conoscenza e l'uomo chiamato Franz, che si era fermato sulla porta. Dalla finestra aperta si vedeva di nuovo la vecchia vicina che, con curiosità sedile, si era affacciata al davanzale di fronte per non perdere nulla di quanto accadeva. «Insomma, io voglio la signora Grubach», disse K, facendo l'atto di strapparsi ai due che tuttavia erano ben lontani da lui e di andarsene. «Niente affatto», disse quello che stava dalla finestra, gettando il libro su un tavolino e levandosi in piedi. «Lei non se ne può andare, lei è in arresto». «Si direbbe proprio così», disse K, e chiese: «E perché poi?» «Non siamo autorizzati a dirglielo. Torni in camera sua e aspetti. Il procedimento è solo agli inizi. Lei saprà tutto a tempo debito». Parlandole così amichevolmente, io sorpasso i limiti del mio incarico, ma spero bene che nessuno ci ascolti oltre a Franz, e del resto anche lui le dimostra una cordialità che è fuori di ogni prescrizione. Si avrà sempre tanta fortuna quanto ne ha avuta nella nomina dei suoi guardiani, può avere fiducia nel suo avvenire. K avrebbe voluto sedersi, ma si accorse allora che in tutta la camera non c'era alcun sedile fuori dalla poltrona di fronte alla finestra. «Vedrà che ci darà ragione», disse Franz avvicinandosi a K insieme al suo collega. Quest'ultimo era assai più alto di K e gli batté più volte la mano sulla spalla. Entrambi esaminarono la camicia da notte di K e gli dissero che adesso gliene sarebbe toccata una molto più brutta, ma loro due si sarebbero presi cura della sua camicia e di tutta la biancheria, e se il suo caso si fosse concluso favorevolmente gliel'avrebbero restituita. È meglio che la roba la dia a noi e non al deposito. Al deposito ci sono spesso dei furterelli, e poi laggiù, dopo un certo tempo, vendono tutta la roba e addio, non stanno mica a guardare se un processo è finito o no. E questi processi sono interminabili, specie in questi ultimi tempi. Si capisce che alla fine lei dal deposito riceve poi il ricavato della vendita, ma prima di tutto questo ricavo è già scarso in partenza, perché all'atto della svendita quello che conta non è la misura dell'offerta, ma la misura della corruzione. E poi l'esperienza ce l'ha insegnato, passando di mano in mano, di anno in anno, questi quattrini si riducono ancora. Capa non dava molto ascolto a questi discorsi, non dava gran peso alla questione del suo diritto di disporre delle sue cose, posto che pure ancora ne disponesse. Gli sarebbe importato assai di più che si mettesse in chiaro la sua situazione, ma in presenza di quei tipi non riusciva neppure di raccogliere i suoi pensieri. La guardia numero due, che altro potevano essere se non guardie, premeva la sua pancia contro di lui con cordialità ostentata, ma se lui alzava lo sguardo vedeva un viso asciutto ed ossuso, dal naso grosso e storto, che si accordava male col corpo massiccio e che al di sopra del suo capo cercava intesa col suo compagno. Che gente era? Di che cosa parlavano? Quale autorità rappresentavano? Alla fine dei conti K viveva in uno stato di diritto, dopotutto regnava la pace e tutte le leggi erano in vigore. Chi si permetteva di entrare a casa sua per sopraffare? Lui aveva sempre avuto tendenza a prendere le cose per il loro verso, ad accettare il peggio solo quando il peggio era arrivato, a non prendere provvedimenti per l'avvenire, neppure quando l'avvenire si prospettava carico di minaccia come un labirinto. E ora, nel labirinto, sulla scia della sapienza poetica orfica, potete entrare per conto vostro e continuare la lettura o la rilettura di questo significativo romanzo. L'idea del palazzo e l'idea del labirinto servono agli Achei, sul continente ellenico, per evolversi e in questa affermazione ritroviamo il concetto della trasmissione delle tradizioni culturali, delle parole, delle idee da un popolo all'altro, a cui allude Erodoto nel quarto libro delle storie, che abbiamo studiato qualche settimana fa, l'anno scorso. L'idea del palazzo e l'idea del labirinto servono agli Achei per dar vita ad una loro civiltà, che si sviluppa sul continente ellenico e che dal suo centro più importante, Micene, viene detta micenea. Siamo negli anni dal 1600 al 1200 a.C. L'idea del palazzo minoico cretese, che non è circondato da mura, la Cretese, guardate, è una potente civiltà mercantile che ritiene di non avere nemici, quindi di non dover costruire mura intorno ai suoi palazzi, mura particolarmente alte di difesa. Ebbene, fornisce il modello per la costruzione del castello miceneo, il del palazzo fortificato, della rocca. Gli Achei invece sono guerrieri e hanno bisogno di un nemico per esistere. Se non ce l'hanno, se lo devono in qualche modo creare loro stessi. Intorno a questo elemento architettonico, il castello, la rocca, l'acropolis, per dirla in greco, si sviluppano successivamente tutti gli altri elementi costitutivi della polis. L'idea del labirinto, mutuata dalla società cretese, una società ricca, opulenta, lussuosa, che vedete genera il mostro e lo tiene segregato, ma tuttavia lo nutre di vittime umane purché non rechi disturbo, ma anche il mostro ci vuole. Questo è un concetto molto moderno, anche attuale. Intorno a questo elemento architettonico, quindi, che è il labirinto, quindi si sviluppa un'idea che è un'idea che tuttora noi abbiamo. Il mostro fa parte della nostra società comunicativa, anche no? Sbatti il mostro in prima pagina ogni tanto, quindi lo si tira fuori dal labirinto e poi lo si rimette al suo posto. Quindi l'idea del labirinto, come abbiamo appena studiato, serve agli Achei per cominciare sul continente ellenico, in ambiente rurale, a sviluppare una riflessione di carattere esistenziale. È il movimento della sapienza poetica orfica che inizia a dare una forma ai propri contenuti partendo dalla formulazione di due domande. Qualcuno si ricorda in questo labirinto, in questa trappola, in questa prigione, in questa schiavitù in cui ci troviamo, qualcuno si ricorda dov'è l'entrata e qualcuno ha idea di dove possa essere l'uscita. Questa è l'idea, queste sono le domande che si pone la sapienza politica ostica. Per mettere un tassello in più al paesaggio intellettuale che rappresenta le origini del movimento della sapienza poetica orfica, dobbiamo dire che intorno a queste due domande, che possono sembrare banali ma non lo sono affatto, prende forma la figura di Orfeo. In particolare, se ci pensate, la fiaba di Orfeo ed Euridice, l'avete presente, no? È sostenuta nel suo impianto narrativo, è sempre sostenuta dal concetto di entrata e di uscita. Orfeo entra in quello che nella nostra mente è il labirinto per eccellenza, è il mondo dell'ade. Orfeo, vale a dire i poeti anonimi sconosciuti che hanno creato questa leggenda, individua l'entrata, no? E crede di trovare una via d'uscita, ma nel momento in cui usa la ragione, cioè nel momento in cui pensa che non sia possibile riportare in vita la sua amata, perché è solo un'illusione, si volta e incontra gli occhi di chi? Guardate, questa domanda se la pone un poeta che incontriamo ancora, Fernando Pessoa, nel cosiddetto libro dell'inquietudine, un libro che rincontreremo ancora tra qualche settimana. Orfeo si volta, gli è stato vietato dalla dea Persefone, la regina degli inferi. Orfeo deve fidarsi sulla parola che Euridice avrebbe potuto seguirlo, ma Orfeo a un certo punto, colto dal dubbio, si volta e incontra gli occhi di chi? Ma me la sto immaginando io tutta questa storia, la sto sognando, la sto componendo in musica. Vedete, è un mito molto complesso questo, no? Che poi riemerge in continuazione nella lettura che ne fanno i poeti e anche noi possiamo continuare a ragionarci sopra. Chi sta seguendo Orfeo verso l'uscita del labirinto dei labirinti? Incontra gli occhi di Euridice o della dea Persefone che lo ha ingannato? Perché vuole tutto per sé il canto di Orfeo, l'amore di Orfeo. Perché Orfeo ritorna disperato dal suo viaggio? Perché è lui che ce lo racconta, noi lo troviamo disperato. Noi non l'abbiamo fatto con lui, quell'itinerario, è lui che ce lo racconta, lo troviamo disperato. Ritorna disperato perché ha perso definitivamente Euridice, per colpa della sua trasgressione al divieto, oppure è disperato perché è stato ingannato dagli dèi, che è frutto del nostro sogno, del suo sogno. L'immaginazione della sua mente, della nostra mente, sono anch'essi prigionieri del labirinto. Orfeo si rende conto che l'uscita dal labirinto dell'Ade non è altro che l'entrata nel labirinto terreno e che lui per ora è solo passato da un labirinto in un altro labirinto. Per concludere questa riflessione che fa del termine labirintos, una delle parole chiave del catalogo della sapienza poetica orfica, dobbiamo dire che nel greco di Erodoto il termine entrata si traduce eisodos, mentre il termine uscita si traduce exodos. Forse queste parole vi dicono qualcosa. e c'è una cultura contigua in questo momento che sta elaborando, su un altro piano, su un piano politico, su un piano più sociale, più materiale, sta elaborando qualcosa che poi dovremo incontrare. Queste due parole affini, Isodos e Exodos, ci ricordano senza dubbio un grande racconto legato al titolo di un libro che si intitola appunto Il libro dell'Esodo, dove è tutto un entrare e un uscire da labirinti, anche lì c'è la stessa. Ma questa è un'altra storia che prossimamente rincontreremo. È una storia di sapienza poetica veterotestamentaria che si colloca nell'età astiale e in questa narrazione si riscontrano, vedete, radici comuni, analoghe parole chiave, idee cardine simili con le narrazioni della sapienza poetica orfica, sempre di sapienza poetica si tratta. Orfica o veterotestamentaria, poi le operazioni, le riflessioni poi risultano le stesse riflessioni, simili riflessioni. A questo punto, dopo aver citato la parola labirintos, labirinto, ho sentito su di me lo sguardo severo di Erodoto, il quale mi ha sussurrato con un certo disappunto: ma come? Non mi citi? La più famosa descrizione del labirinto l'ho scritta io e tu non mi prendi neppure in considerazione. Ora, io ho raccontato ad Erodoto e ho ricordato ad Erodoto che il suo labirinto è già stato citato nel percorso dello scorso anno, 2005-2006, nel primo percorso su Erodoto, vi ricordate? E lui mi si è imbronciato ancora di più, ribadendo, prendendomi in contropiede, che ci sono nuovi studenti e che ogni tanto è necessario per tutti ripassare. E allora, per tornare a vederlo sorridere, e poi in verità Erodoto ha ragione quando dice che bisogna ripassare, rievocare, rinfrescare la memoria. Difatti, io non me lo ricordavo più bene questo episodio, e non so voi. Erodoto racconta del labirinto nel secondo libro delle storie, nel quale narra i suoi viaggi in Egitto. Nel secondo libro delle storie si parla del grande viaggio in Egitto di Erodoto, si consiglia la lettura di questo libro se non lo avete letto. Nel testo del secondo libro delle storie scopriamo che al tempo di Erodoto le piramidi non sono il più grande monumento d'Egitto. Il monumento più grande, lo dice, lo scrive Erodoto, l'opera più stupefacente che si trova in Egitto al tempo di Erodoto è il labirinto. Leggiamo che cosa ci racconta Erodoto, che nel frattempo ha ricominciato a ridere sotto i baffi. Dal libro secondo delle storie. Finora ho esposto quello che dicono gli egiziani soltanto. Dirò ora quanto gli altri uomini, e d'accordo con loro, pure gli egiziani, affermano che è avvenuto in questo paese. A ciò si aggiungerà anche qualche particolare di quello che io stesso ho veduto. Riacquistata la libertà dopo il regno del sacerdote di Efesto, qui bisogna leggere i capitoli precedenti per capire di che cosa si parla, gli egiziani, poiché essi mai potevano vivere se non avevano un re, crearono 12 re, dopo aver diviso l'Egitto intero in 12 dipartimenti. Costoro, legatisi per mezzo di matrimoni, regiarono stabilendo queste norme di vita: non eliminarsi reciprocamente, non cercare di possedere uno più dell'altro, essere amici il più possibile. E la ragione per cui stabilirono queste leggi e vi si attenevano scrupolosamente è questa. Era stato loro predetto fin da principio, subito appena saliti al potere, che quello tra loro che avesse libato nel santuario di Efesto con una coppa di bronzo avrebbe dominato su tutto l'Egitto. Infatti essi solevano raccogliersi tutti insieme in tutti i santuari. Stabilirono poi anche di lasciare un monumento a ricordo del comune dominio. E quando l'ebbero deciso, costruirono il labirinto, che si trova un po' sopra il lago Meri, presso poco all'altezza di quella che è detta la città dei coccodrilli, Shodit, che più tardi divenne Arsinoe. L'ho visto io stesso, ed è superiore a quanto si possa dire, poiché se si facesse un calcolo di tutte le costruzioni dei greci e delle loro opere d'arte, apparirebbero certo di minore impegno e di meno grave spesa che non questo labirinto. Eppure il tempio di Efeso e quello di Samo, che sono templi famosi stati ad Artemide ad Efeso e ad Eracle a Samo, sono ben degni di essere ricordati. Già le piramidi erano al di sopra di ogni possibile descrizione e ognuna di esse degna di essere confrontata con molte grandi opere greche, ma il labirinto vince il confronto anche con le piramidi. In esso infatti vi sono 12 cortili coperti, con le porte di fronte l'una all'altra, 6 rivolte a nord, 6 aperte verso sud, e i cortili sono contigui. E un muro unico li recinge all'esterno. Vi sono 2 ordini di stanze, parti sotterranee, parte sul livello del suolo sopra le prime, in numero di 3.000, 1.500 per ordine. Le stanze superiori le abbiamo viste noi stessi, passando da uno all'altro, all'altra, e ne parliamo per averle visitate. Ma di quelle sotterranee abbiamo solo informazioni per sentito dire, poiché quelli degli egiziani che vi sovrintendono non hanno voluto assolutamente farcele vedere, dicendo che ci sono le tombe dei re che fin dall'inizio costruirono questo labirinto e dei coccodrilli sacri. Così, delle sale che sono sottoterra diciamo solo quanto abbiamo sentito dire, ma le sale sopraelevate noi stessi abbiamo constatato che sono superiori a ogni mano lavoro. Infatti, il cammino per uscire dalle stanze che si attraversano, gli andirivieni che sono molto tortuosi per attraversare i cortili, ci davano motivo di straordinaria meraviglia. Quando passavamo dal cortile alle sale nei portici, e poi dai portici in altre stanze, dalle stanze in altri cortili. Il tetto di tutte queste costruzioni è di pietra, come anche i muri. Questi poi sono coperti di figure incise, ogni cortile circondato da colonne di pietre bianche, connesse tra loro alla perfezione. Vicino all'angolo dove ha termine il labirinto, si eleva una piramide alta 40 orge, sulla quale sono scolpiti degli animali di grandi dimensioni. La via che porta ad essa è stata scavata sottoterra, eccetera, eccetera. Beh, guardate sul punto 3 del repertorio. Beh, se sull'Atlante o su una guida o sulla rete osservate una carta dell'Egitto, potete facilmente individuare la località di Al-Fayyum, dove si ritrova questo monumento. Guardate, Al-Fayyum si trova a 100 km dal Cairo ed è una famosa oasi. Poco distante dal Fayyum c'è Coccodrillopoli, cioè il cimitero dei coccodrilli sacri. Nell'oasi oggi si trova un cartello sul quale si può leggere: qui c'era il labirinto, 305 metri per 244, costruito in pietra dal faraone Amenemhat III nel 2000 avanti Cristo. Ora, sembra che Erodoto però non abbia visto nessun labirinto. Che cosa ha visto Erodoto? Ha visto solo i resti di un antico palazzo. Ha visto un po' di pietre, come possiamo vedere oggi noi in questo luogo. Ma dove è finito Erodoto, che stava ridendo sotto i baffi? È sparito dalla circolazione. Come mai è subito saltato a terra appena il capitano Agenore di Tiro ha concluso le operazioni di attracco nel porto di Mileto e non riusciamo a trovarlo. Erodoto è voluto tornare sull'argomento del labirinto, adesso è costretto a subire una bonaria requisitoria. Perché ha mentito Erodoto? Guardate, c'è anche uno studio, un saggio del professor Kimball Armaior su questo problema, che dimostra come Erodoto, in ragione della sua formazione culturale, il concetto del labirinto lo ha nella mente, come lo abbiamo noi. Gli esperti affermano inoltre che, da come è disposto il testo greco, ci si accorge subito quando Erodoto mente, e in questo caso mente, dicono gli esperti, dal fatto che ripete con insistenza sospetta la formula «io vidi, io vidi, io vidi». Attenzione, perché questo «io vidi» in greco, affermato in questa maniera, significa soprattutto «io avrei potuto vedere». E quindi Erodoto dice, ripete, no, si può tradurre «io vidi», ma attenzione, si può tradurre «io avrei potuto vedere» queste cose, quindi Erodoto, anche quando mente, comunque ha dei meriti, perché intuisce, ci fanno sapere gli antichisti, che la differenza tra ciò che gli uomini fanno e ciò che pensano di fare o di aver fatto è molto sottile. Erodoto conosce bene le storie della civiltà cretese, della civiltà micenea, della sapienza poetica orfica, conosce Nosse e poi tutto il resto, e sa che il labirinto è un'idea mitica, è una fantastica allegoria morale molto importante per la nostra cultura. Erodoto pensa già, anticipando le opere dei semiologi contemporanei, che la parola storia può indicare insieme il resoconto delle cose accadute e contemporaneamente il racconto delle cose immaginate. E nel racconto della sapienza poetica orfica, questo è quanto è successo ad Orfeo quando ha pensato, ha immaginato che con il suo canto perfetto, compiuto, iniziatico, potesse riportare in vita Euridice. E invece ha capito, ha riflettuto, che con il suo canto perfetto, compiuto, iniziatico, Teleios, poteva solo consolarsi, rievocando la memoria di lei. La trafila della memoria, attraverso il canto perfetto, compiuto, iniziatico, può essere immortale. La trafila della memoria può essere immortale. Le nostre lingue moderne, la nostra storia, la parola storia, nelle nostre lingue moderne, la parola storia conserva due significati fondamentali. Il resoconto delle cose accadute e contemporaneamente il racconto delle cose immaginate. Nella parola storia possiamo trovare sempre la realtà indissolubilmente intrecciata con l'immaginazione. Nel testo di Erodoto, abbiamo detto, quelle che suscitano e che hanno sempre suscitato maggiore attenzione sono le storie fantastiche, disseminate lungo tutta l'opera. Queste storie fantastiche, le allegorie, quelle che chiamiamo, e noi lo sappiamo, sono state raccolte, elaborate, scritte da Erodoto sotto forma di allegoria morale, perché la storia, allude Erodoto, deve essere prima di tutto maestra di vita. Inoltre, le storie fantastiche di Erodoto sono tutte molto interessanti dal punto di vista della narrazione, sono già da considerarsi dei brevissimi romanzi storici e psicologici. Gli Achei, stiamo sempre seguendo questa trafila, vengono a contatto con la civiltà cretese ed elaborano i concetti di palazzo e di labirinto Gli Achei diventano i dominatori nel mare Egeo, e questo è il tempo, il XIII secolo avanti Cristo, delle guerre intorno alla città di Troia per il controllo della zona strategica dell'Ellesponte. La civiltà micenea, sebbene forte e dominante, viene comunque abbattuta. Viene abbattuta da un'altra ondata migratoria, dall'ondata migratoria di un altro popolo proveniente dal nord-est, i Dori, che dal 1200 avanti Cristo invadono l'Ellade. L'invasione dei Dori determina un lungo periodo complesso e creativo. Si consolida la cultura rurale e nascono rituali e cerimonie dai quali prende forma la religione orfica. E il movimento riformatore della sapienza poetica, che per mezzo degli aedi, dei citaredi, dei rapsodi, si sviluppa in tutto il territorio dell'Ellade. E noi sappiamo di che cosa si tratta, perché è un argomento che abbiamo studiato. L'invasione dei Dori determina anche un grande spostamento di popolazione dalla penisola ellenica verso ovest, verso le coste dell'Italia meridionale, e verso est, verso le coste asiatiche dell'Anatolia. Il periodo dell'invasione dorica è stato chiamato Medioevo ellenico, e in questo periodo, dall'11 al 7 secolo a.C., si determina lo sviluppo della sapienza poetica orfica, in chiave religiosa, gli inni sacri, in chiave epica, le canzoni di gesta, in chiave lirica, i poemetti lirici. Questo sviluppo lo abbiamo studiato nelle sue linee generali, negli itinerari prenatalizi, e questo un periodo di preparazione ad una nuova fase, i cui primi segni non si manifestano nella penisola ellenica, ma si manifestano nelle colonie, fondate nel frattempo dalle popolazioni che, per sottrarsi alla subalternità della vita rurale e in cerca di nuove possibilità di sviluppo, sono emigrate nell'Italia meridionale, nella Magna Grecia, la Mega Hellas, nelle isole dell'Egeo e sulle coste dell'Anatolia, cioè nella Ionia. Sulle coste dell'Anatolia si insediano i migranti, soprattutto dall'Attica, che vengono chiamati Ioni e che portano con sé nella migrazione anche le forme del movimento della sapienza poetica orfica, la quale vive un ulteriore sviluppo, vive una nuova fase creativa proprio nelle colonie, nelle polis fondate e fatte prosperare nel VI secolo a.C. dai migranti, tanto nella Magna Grecia quanto nelle coste, sulla costa egea dell'Asia, nella Ionia. La più florida delle polis ioniche è appunto Mileto. Intanto siamo entrati nel porto di Mileto, abbiamo attraccato, siamo qui. Mileto presiede una lega di 12 città ed è per un certo periodo, guardate, la vera capitale del mondo ellenico. E la vera capitale del mondo ellenico non è in Grecia, quindi oggi diremo non è in Europa, ma è in Asia. Se osservate l'Atlante poi domani, se leggete su una guida della Turchia le pagine che si riferiscono a questo luogo, se navigate sulla rete potete individuare il sito di Mileto. Gli scavi a Mileto hanno portato alla luce costruzioni pubbliche grandiose, come l'Agorà, la piazza cittadina, a forma quadrata di 200 metri per lato, quindi, e il teatro proficiente il mare, un teatro di 25-30 mila posti. Quindi Mileto diventa tanto fiorente che a sua volta fonda una novantina di colonie in molte parti del Mediterraneo occidentale e anche nel Ponto Eusino, cioè nel Mar Nero, e Ci racconta Erodoto, fonda colonie persino in Egitto, lungo i bracci del delta del Nilo. Fino a tutto il secolo VI, cioè fino a quando non viene distrutta dai persiani, nel 498 a.C., Mileto è la capitale culturale del mondo ellenico, che accoglie, filtra, rielabora ed esporta non solo le innovazioni tecnologiche, ma soprattutto le parole chiave e le idee cardine del movimento della sapienza poetica orfica, che sono approdate qui, attraverso la migrazione, dal mondo rurale continentale ellenico. Prima delle vacanze abbiamo studiato questa elaborazione della sapienza poetica orfica, adesso vediamo come viene a dislocarsi sul territorio questo fenomeno. Vedete, è a Mileto, prima ancora che ad Atene e ad Elo, che avviene la trasformazione della figura rurale di Orfeo in modelli più consoni alla mentalità della polis. Nel percorrere la storia del movimento della sapienza poetica orfica in funzione della didattica della lettura e della scrittura, da questo momento dovremo dare importanza non solo alla vita dei singoli poeti, poetesse, pensatrici, pensatori, ma anche e soprattutto alla loro città. D'ora in poi non si potrà più prescindere dalla polis, dalla città. Difatti il pensatore e accompagnare il nome del pensatore di solito è accompagnato dal nome della polis da cui proviene, anche se va in esilio. E in esilio assume poi, oltre al nome della polis da cui proviene, il nome della polis che lo accoglie. Perché questo? Stiamo solo introducendo i nuovi itinerari del nuovo anno. Le città ioniche non sono come quelle dell'Egitto e dell'Oriente, che si presentano all'occhio del viaggiatore di Erodoto come un informe assembramento di popolazione soggetta a poteri sacri. Come sono le città d'Oriente? Sono come un immenso campeggio, intorno ad un unico edificio. C'è un unico edificio di mattoni. E intorno a questo grandioso, a questo edificio di mattoni, c'è una tendopoli, c'è una baraccopoli enorme. Poi guardate le città nel loro sviluppo terribile, no, sono ritornate ad essere così. Ci sono i grattacieli e intorno le baraccopoli, no? Quindi è un destino sul quale dovremmo riflettere. Attorno a un unico edificio nel quale abita il re con i suoi sacerdoti e i suoi scribi. Le città ioniche sono creazioni organiche, nate e cresciute secondo la legge stessa dell'evoluzione della specie, fondata sulla lotta per la vita e sulla selezione naturale. Gli ioni, i coloni che sono emigrati dall'Ellade, che si sono stabiliti sulle coste dell'Anatolia, sulle coste di un paese straniero, hanno dovuto trasformare i loro accampamenti fortificati in villaggi cinti di mura poderose, secondo il modello del castello miceneo, per meglio difendersi dagli abitanti del luogo e per proteggersi dai regni potenti che incombevano alle loro spalle, soprattutto l'impero persiano. Si ha qui il primo distacco tra il villaggio cinto di mura e la natura. Così nasce la polis. E la polis, la città-stato, prende forma con la codificazione di regole, con l'organizzazione di una vita civica basata sulla produzione artigianale e sugli scambi commerciali. Gli ioni adottano il ferro, usato dai dori per le loro spade, anche come strumento di produzione e diventano quasi imbattibili nella concorrenza del mercato mediterraneo, su cui spadroneggiavano da secoli i fenici. Gli ioni cominciano a battere moneta e a creare reti di agenzie commerciali, non solo sulle coste del mare, ma anche nell'entroterra. Si addentrano nel territorio, lungo il corso dei fiumi, per commerciare con la Libia, che è una grande nazione che sta alle spalle della Ionia, grande produttrice di oro, ma ormai in declino, e commerciare con le capitali mesopotamiche, ricche di tesori favolosi, Babilonia. Dai fenici gli ioni imparano e adottano uno strumento che a loro sembra subito molto, molto prezioso, molto più dell'oro. E voi direte, qual è questo strumento? È la scrittura alfabetica. La scrittura alfabetica, subito utilizzata dai mercanti, in breve tempo sostituisce quella micenea di stampo ideografico orientale basata sui geroglifici, che era ambigua e complicata. Del resto, già in disuso la scrittura dei geroglifici dopo il crollo dei ceti aristocratici e sacerdotali che ne erano depositari. Qui, nelle polis della Ionia, per mezzo della scrittura alfabetica, il materiale orale prodotto dal movimento della sapienza poetica orfica comincia ad essere codificato e conservato. La scrittura alfabetica è lo strumento fondamentale per far risaltare le varie forme, inni sacri, canzoni di gesta, narrazioni epiche, composizioni liriche, con cui si esprime la sapienza poetica orfica. Il fatto che gli ioni imparino e adottino dai fenici il prezioso strumento, molto più prezioso dell'oro, della scrittura alfabetica, ha un'importanza decisiva nella nascita e nello sviluppo del pensiero greco. Gli ioni hanno il merito di aver capito la novità insita nella scrittura alfabetica. In che cosa consiste questa novità? Che novità porta con sé l'alfabeto, l'invenzione dell'alfabeto? Noi non ci pensiamo, per noi l'alfabeto è diventato una cosa comune. Guardate, la novità dell'alfabeto consiste nel fatto di essere un sistema che cerca di raggiungere lo scopo di catturare i suoni che vengono prodotti nel parlare, dando ad ognuno di essi un corrispondente simbolo scritto. Se riusciamo a dare un simbolo scritto ai suoni che servono per formare le parole, ecco che noi possiamo rappresentare veramente quello che diciamo. Quindi il nostro pensiero. Questo è lo scopo dell'alfabeto, a volte non ci si fa caso, no? Perché non ci pensiamo più a questa, all'importanza di questa scoperta. Se ad ogni suono utile, se ad ogni fonema, non tutti i suoni sono utili per formare le parole, ce n'è una serie che è stata vagliata, ci è voluto un po' di tempo per capire quali fossero i suoni utili, i fonemi. Se ad ogni suono utile, se ad ogni fonema riusciamo a far corrispondere un simbolo, sarà possibile, combinando i simboli, dare una concretezza al linguaggio orale, sarà possibile dare una forma precisa al pensiero. L'alfabeto è il primo importante strumento tecnologico di comunicazione. E l'avvento della scrittura alfabetica presso gli ioni ha determinato il primato del vedere sull'udire e ha prodotto dei cambiamenti alla stessa vista e quindi al pensiero stesso. La vista, da visione delle immagini del mondo, ha dovuto imparare a tradurre in significato una sequenza lineare di simboli visivi, l'alfabeto. La visione dell'alfabeto comporta un esercizio della mente che la visione per immagini non richiede. Difatti oggi la trafottenza delle immagini fa sì che aumenti il numero degli analfabeti. Questo è un problema. Beh, se leggete sull'ultimo numero dell'Antibagno questo discorso, nell'ultima pagina, nell'ultima di copertina, si fa in modo un po' più preciso, ma è questo discorso che dobbiamo fare, che parte di lì, dalla Ionia. La visione dell'alfabeto comporta un esercizio della mente che la visione per immagini non richiede, e ciò ha comportato un passaggio da un'intelligenza simultanea, no? Quella che guarda le immagini, che le comprende, che le, perlomeno le vede, le interiorizza, ad una forma più evoluta, la cosiddetta intelligenza sequenziale. L'intelligenza simultanea è caratterizzata dalla capacità di trattare nello stesso tempo più informazioni, senza però essere in grado di stabilire una successione, una gerarchia e quindi un ordine. L'intelligenza simultanea è la capacità che usiamo, per esempio, quando guardiamo un quadro, dove è impossibile dire che cosa vada guardato prima e che cosa dopo. L'intelligenza sequenziale che usiamo per leggere e per scrivere necessita invece di una successione rigorosa che articola e analizza i codici grafici disposti in linea. Sull'intelligenza sequenziale poggia il meccanismo della lettura e della scrittura. La scrittura alfabetica e l'intelligenza sequenziale hanno un'importanza decisiva nella nascita e nello sviluppo del pensiero greco, e quindi del pensiero, perché a volte le immagini creano solo seduzioni, ma non pensieri, creano sensazioni, ma non riflessioni. E invece le cose sono congiunte, vanno di pari passo, vanno tutte utilizzate. Se no viviamo a metà, o peggio, se no non godiamo neanche delle sensazioni, se sono positive di fronte all'immagine, di fronte. Infatti non ci beiamo neanche nella dialettica che un pensiero ha. La cultura ionica si sviluppa su due diversi orizzonti e ne trae vantaggio. Il primo orizzonte è quello della madre patria, con cui gli ioni mantengono sempre contatti reciprocamente fecondi, ma conservando la loro autonomia. Il secondo orizzonte è quello del mondo orientale, asiatico, in cui gli ioni sono geograficamente inseriti e che allora era molto più ricco culturalmente del mondo ellenico. In mezzo a questi due orizzonti, gli ioni riescono a preservare la propria identità culturale, utilizzando gli apporti provenienti dall'Oriente, senza tuttavia farsi assimilare, anzi mantenendo rispetto all'Oriente la massima differenza. A dare forza alla loro indipendenza sono senza dubbio le forme politiche e sociali che essi sanno dare, anche in ragione della loro economia, che non poteva essere che mercantile, alla città-stato, alla polis, la politica. No, la politica non si fa nell'impero, si fa solo nella polis. Nell'impero c'è uno che comanda e che dirige, di solito a suo vantaggio, la cassa del grande re è la cassa dello Stato, cioè gli interessi del grande re sono gli interessi dello Stato, cioè lì non si fa politica, la politica si fa nella polis, invece dove c'è un dibattito continuo, uno scontro una dialettica continua, che sembra, e invece poi da quella dialettica c'è una sintesi che nel momento opportuno è produttiva. E difatti si è visto poi nelle guerre persiane, no? L'impero, ce lo racconta Erodoto, l'abbiamo visto, l'impero persiano va unito col grande esercito che passa. I greci vanno allo scopo disuniti, litigano su tutto, però quando è il momento nell'assemblea di prendere delle decisioni, allora da quelle decisioni viene fuori qualcosa che tutti sentono, perché tutti hanno partecipato. E sono giunti ad un compromesso, e dietro a quel compromesso c'è un'azione, e di solito c'è un'azione incisiva, no? Notevole. Pensate alle Termopili, pensate a Maratona, pensate, tutte opere di artigianato politico, no? Che vengono messe in atto con grande efficienza. E in mezzo a questi due orizzonti, quindi gli ioni trovano un'identità, e trovano un'identità proprio in questa parola chiave, nella polis e nella politica. Il centro della vita pubblica degli ioni non è il tempio, come in Egitto o come a Babilonia, ma è l'agorà, è la pubblica piazza. In Egitto e a Babilonia l'attività culturale preeminente a cui si dedica la popolazione è quella di imparare a memoria formule liturgiche da ripetere in modo più superstizioso che religioso, mentre nella polis l'attività culturale per eccellenza a cui si dedicano i cittadini e le cittadine è l'agorazein. E che cos'è l'agorazein? È un verbo che significa andare in piazza a sentire quello che si dice, a sentire se ci sono novità, a discutere il tema del giorno e a farsi un'idea della situazione, soprattutto a vedere se è arrivato qualcuno dal mare, da qualche altra parte del mondo, che ci racconta che cosa succede in giro, perché bisogna essere informati. Quindi lo straniero che arrivava sulla Torà subito veniva portato a bere, a mangiare, non gli si chiedeva neanche chi era, gli si diceva racconta, e poi questo raccontava. Ulisse, Odisseo è un di questi elementi che entrano in gioco, ma non solo. La casta dominante nella polis non è né il clero come in India, né l'aristocrazia come nella Cina di Confucio o nella civiltà di Micene. Nella Ionia domina il demos, cioè il popolo attivo e produttivo, che ha come fonte, come obiettivo della propria cultura, le attività artigianali e commerciali, e che una volta abbattuta la supremazia aristocratica risponde di sé a se stesso e ai propri magistrati che vengono liberamente eletti. Quindi la cultura ionica inaugura lì cosiddetta impronta laica e demos cratica. L'impronta laica e democratica. Per questa vivacità assicurata dalle strutture economiche e dagli ordinamenti, gli ioni trasformano tutto ciò che importano, le materie prime come le idee. La geometria che gli egizi avevano elaborato in modo empirico come strumento di misurazioni catastali è trasformata dagli ioni in una scienza deduttiva basata su principi universali, che crea i teoremi. Questa parola, teorema, la incontreremo fra qualche settimana, la vedremo più da vicino. È una bella parola, dentro ci sono due parole significative. I primi teoremi vengono attribuiti a Talete, ma noi conosciamo a memoria quelli di Pitagora, che incontreremo anche. L'astronomia che i babilonesi coltivano come un aspetto divinatorio della loro visione magico-religiosa del mondo diventa una scienza che permette di prevedere il ritorno periodico delle eclissi. Salete prevede quella del 28 maggio del 585 a.C. Inoltre l'astronomia permette agli ioni, popolo di navigatori, di riferirsi all'orsa minore, alla stella polare, per individuare i punti cardinali. Il mondo fisico, e questa sera in partenza abbiamo inserito nel catalogo che si va formando sul ramo della sapienza poetica orfica la parola fisica. Ebbene, il mondo fisico non è più per gli ioni un campo di lotta dove potenze soprannaturali personificate si contendono il primato sulla testa degli esseri umani, ma è un territorio governato da precise regole che l'essere umano con la sua intelligenza può conoscere e può capire. L'universo, il cosmos, secondo la cultura ionica, ha avuto origine a partire da un principio semplice, l'archè, e determinabile con la ragione. Un principio semplice e determinabile con la ragione, l'archè. E questa è una parola sulla quale dovremmo riflettere. A Mileto siamo qui apposta. Prima di tutto gli ioni sono cittadini impegnati a costruire lo Stato, impegnati a trasformare una moltitudine caotica nella organizzata e ordinata convivenza della polis. Il primo cosmos è qui, nella polis. Poi va nell'alto dei cieli anche il cosmos della polis, ma prima è nella città. Le cittadine e i cittadini ionici riconducono l'universo, il cosmos, dentro i confini della razionalità umana. Col pensiero ionico, frutto della sapienza poetica orfica, ha origine nel contesto dell'età chiave della storia, un umanesimo nuovo, un umanesimo in cui la persona si pone dinanzi alla realtà con la pretesa di conoscerla e di dominarla. È una pretesa perché evidentemente non sarà facile né conoscerla né dominarla, ma una pretesa che non cerca di essere tale, quindi uno spirito di ricerca, di... All'inizio del pensiero ionico c'è la figura di Talete, che dobbiamo incontrare, ma soprattutto c'è la struttura della polis in cui è nato e in cui ha vissuto, Mileto. A Mileto si sviluppa la fisica, ha inizio in modo sistematico lo studio empirico dei fenomeni naturali. Per concludere l'itinerario di questa sera, ritorniamo su 5 righe, su 10 righe del romanzo di Antonio Skármeta, Il postino di Neruda, per leggerne un breve frammento che serve per rilanciare il prossimo itinerario. Il postino Mario si innamora di una signorina, Beatrice, si chiama di dantesca memoria, Beatrice, e per conquistarla usa le metafore, lui capisce che questo è uno strumento fondamentale per la convivenza umana, per l'amore soprattutto. Usa le metafore che sa inventare, naturalmente utilizza anche le metafore di Neruda, utilizza soprattutto una poesia di Neruda, il poeta non condivide questo fatto, ma Mario, per discolparsi, fa un'affermazione molto interessante. Beh, leggiamo quest'ultimo frammento. Poeta e compagno, disse deciso Mario, lei mi ha messo in questo pasticcio e lei deve tirarmi fuori. Lei mi ha regalato i suoi libri, mi ha insegnato a usare la lingua per qualcosa che non sia soltanto appiccicare francobolli. È sua la colpa se io mi sono innamorato. No, signore, che io ti abbia regalato un paio di libri miei è una cosa, è un'altra ben diversa, e che ti abbia autorizzato a usarli per plagio e poi le hai regalato la poesia che avevo scritto per Matilde. La poesia non è di chi la scrive, dice Mario, ma di chi la usa. La poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa, risponde Mario al poeta. Ci siamo chiesti all'inizio di questo itinerario: si può ancora parlare di sapienza poetica nel momento in cui prende campo lo studio empirico dei fenomeni naturali? C'è ancora posto per la poesia, per la forma poetica, nel momento in cui la fisica, sembrano due parole in alternativa queste, no? In cui la fisica assume una posizione centrale nel paesaggio intellettuale della cultura ionica. A Mileto e nella Ionia i pensatori e le pensatrici non hanno la vocazione per fare le poetesse, per fare i poeti, ma per parlare di fisica, per descrivere i risultati dello studio empirico dei fenomeni naturali, non potranno fare a meno di usare la poesia. La poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa. E difatti prenderanno gli schemi della cultura ortica per dire delle cose scientifiche. Perché quel linguaggio è un linguaggio molto più affascinante. Poi complica le cose, naturalmente. Complica la comprensione delle cose, ma è molto più bello indagare e poi scoprire, no? Che trovare subito le cose belle spiattellate lì, no? Senza una ricerca non c'è divertimento. Siamo appena sbarcati a Mileto, la prossima settimana la visiteremo accompagnati da Talete per vedere com'era 2500 anni fa questa polis che, sebbene situata fuori dall'Ellade, è considerata la prima capitale dell'Ellade. La prossima settimana incontreremo anche Bertoldo. E voi direte: ma cosa c'entra Bertoldo? Guardate, abbiamo già detto l'anno scorso che c'è un anno bertoldiano. Si sarebbe dovuto celebrare un anno bertoldiano. Come il 2005 è stato l'anno di Don Chisciotte ed è stato comunque celebrato, in Spagna è stato celebrato, anche da noi qualche convegno c'è stato, il 2006 era l'anno bertoldiano, ma il 2006 è passato e, come avete potuto constatare, nessuno se lo è ricordato. Noi ce lo eravamo ricordato e dobbiamo ricordare, il compito della scuola questo. Qualcuno bisogna che lo festeggi senza sfarzo, immaginate Bertoldo nello sfarzo, no. Bisogna che qualcuno lo festeggi il 400° compleanno di Bertoldo, 1606-2006. Che cosa c'entra Mileto con Bertoldo? C'entra anche Mileto con Bertoldo, e abbiamo aspettato proprio a celebrarlo qui. A Mileto la sapienza poetica produce una virtuale zona umida. A Mileto ci sono alcune zone della città. Una è la zona umida. È una zona umida, è di chi l'abita, e Bertoldo sta nella bassa. È di chi l'abita, non di chi la possiede, Re Alborino. Così come la sapienza poetica non è di chi crede di averne il monopolio, ma è di chi la usa per investire l'intelligenza, senza neppure sapere di possederla a volte. Quindi riflettete e accorrete la prossima settimana per andare in quella zona umida dove con Talete celebreremo anche Bertoldo, perché qualcuno bisogna che li celebri i 400 anni di Bertoldo. Buonanotte.
Buon anno.
E senza voce anche.
Sono malato.